Eccoci carissimi ascoltatori, sempre Radio Gamma 5, 94 MHz. Abbiamo questa trasmissione, diciamo così, supplente, tra virgolette, ma molto molto stimolante e interessante, perché grazie alla disponibilità della sacerdote Luisa Testa del movimento di rinnovamento religioso, la comunità di cristiani in Italia, abbiamo l'opportunità di approfondire e toccare delle tematiche veramente così anche nodali, rispetto a quello che è la trattazione dei Vangeli, in vista anche in riferimento a quella che è l'atmosfera di avvicinamento della Pasqua. Luisa Testa, sei con noi?
Sì, ecco.
Molto bene, molto bene. Allora, ci sono dei messaggi che adesso Nadia legge.
Sì.
Sì, grazie a Sandro che ci ha così dato notizia che Ari è una meravigliosa ragazza. Benissimo. Contento per te, Sandro.
Ok, allora c'è Luisa, tra l'altro colgo l'occasione per salutarti, ciao cara Luisa, e ci dice: cari tutti, grazie dell'interessantissima e calorosa trasmissione. Una domanda, cosa significa la denominazione atto di consacrazione dell'uomo, in che senso si consacra l'uomo attraverso il culto? Grazie. Ecco, se vuoi rispondere. Sì.
Sì. Qui andiamo al cuore del rinnovamento religioso.
Pensa, Luisa, che dovremmo fare altre trasmissioni con te sulla Pasqua, perché...
Anche perché stanno arrivando un sacco di domande, quindi non so se ce la
Poi
farò.
tu sei una risorsa così profonda e spirituale, senza limiti, allora chissà che ci siano altri momenti e opportunità se tu sarai disponibile.
Ma volentieri, volentieri.
Grazie.
Quindi, atto di consacrazione dell'uomo. In questo nome è racchiuso un'indicazione sulla via che vogliamo percorrere nel rinnovamento religioso. Sì, stavamo parlando del significato del nome atto di consacrazione dell'uomo.
Esatto.
E in questo nome è condensata la via che il rinnovamento religioso vuole percorrere, considerando la dignità dell'essere umano e quindi superando l'idea dell'indegnità umana, dell'uomo visto unicamente nel suo essere peccatore bisognoso di grazia. Per carità, siamo sempre bisognosi di aiuto, ma come esseri umani siamo gli unici esseri che all'interno della creazione siamo dotati di libertà, il che significa che siamo gli unici esseri a poter portare la moralità nel mondo come scelta.
Dici unici esseri, ma riferiti anche a tutte le gerarchie spirituali, che è una cosa
No, adesso sto parlando degli incarnati,
degli
sto parlando
incarnati.
della natura.
Sì.
Per ora le
Sì.
gerarchie spirituali le lasciamo
Lasciamo
stare, per
stare.
il momento stiamo qua,
Stiamo qua.
siamo a quello che vediamo
Non
per ora.
scatenamoci troppo, dai.
Sì. Quindi ogni cosa che fa l'essere umano, ogni azione, ogni gesto, ogni iniziativa è un'iniziativa di sviluppo per la terra intera. Allora, un'azione cultica nella quale si offre non solo una sostanza terrestre, quindi pane, che è vero pane, succo d'uva, quindi non si usa vino fermentato, ma succo d'uva, e si offrono come sacrificio attraverso cui può passare la transustanziazione, quindi delle sostanze a cui si unisce lo spirito, che poi può essere accolto fino alla fisicità da ognuno, ma è l'uomo stesso che si offre in sacrificio. E per chi ha assistito all'atto di consacrazione dell'uomo, forse sarà rimasto colpito, almeno io la prima volta che ho assistito sono rimasta molto colpita dal fatto che il celebrante nell'offertorio, quando inizia la preghiera per l'offertorio, parla dicendo di sé: io tua indegna creatura, e dicendo che offre ciò che sta offrendo proprio a partire dalle sue carenze, dalle sue mancanze. E questo è stato per me un grande scossone. Mi chiedevo, ma cioè, da un lato mi sentivo riconosciuta, perché carenze e mancanze...
Sì, alzi la mano chi non ce le ha.
Sì, diciamo pure.
Sbagli la prima pietra,
ecco,
a proposito di quello che poi ci racconterai. Sì.
E d'altra parte vedevo una via nel dire, ma proprio perché siamo consapevoli della nostra condizione umana, siamo disposti a offrirci così come siamo, ma offrirci, quindi a compiere un gesto di abnegazione e di elevazione, che è poi il gesto del sacrificio, il sacrificio nella sua forma nella sua forma vera non è il dover rinunciare con pena a qualche cosa, sacrificio è rendere sacro, quindi togliere qualcosa dal suo dall'essere qualcosa di comune nel quotidiano e sollevarla verso il divino. E qui è l'uomo stesso che si solleva verso il divino, e questo è il nome, atto di consacrazione dell'uomo.
E quindi se si solleva verso il divino vuol dire che ha anche la dignità di farlo, insomma, no? Richiamando la sua individualità, il suo io, diciamo, spirituale.
Potremmo pure dire ha il coraggio di farlo, il coraggio di riconoscere la propria condizione umana, nella consapevolezza che della nostra condizione umana fanno parte tutte le fragilità e le fallibilità e fa parte il divino, del quale siamo partecipi, e a quello facciamo riferimento e con questo solleviamo tutta la nostra umanità in senso completo.
Certo. Grazie anche che è stato specificato proprio cosa significa sacrificio, perché nella maggior parte dei casi si ha sempre un'idea negativa, invece proprio come è stato detto, insomma, è rendere sacro, quindi insomma...
Sì, un'altra prospettiva molto più come stimolante e evolutiva. Anche.
Esatto, più elevata.
Sì,
proprio.
Sì.
Ci sono altri messaggi che vuoi leggere, Nadia? Sì.
Sì, allora, niente, Luigi da Ferrara voleva solo specificare che la domanda sul culto è stata fatta perché, non avendo ancora assistito dal vivo, voleva essere meglio col pensiero e col cuore in queste 4 domeniche di passione, sapendo l'esatto svolgimento. Ma molte grazie comunque.
Grazie a te, Luigi.
Ecco. E niente, poi un altro... Sì, un altro ascoltatore che voleva solo fare una puntualizzazione sul sito della comunità dei cristiani, nel senso che non si è firmato, ma dice che è il www.lacomunitadeicristiani.it, cioè non c'è il in Italia.
Grazie.
Vabbè, dai, insomma.
Meno male che arrivano le precisazioni.
I fedeli che insegnano i sacerdoti, quasi.
E qui vedete cos'è la comunità dei cristiani, è una comunità
meno male.
Nella quale procediamo insieme.
Niente, poi Antonella del gruppo studi ci dice: carissimi Nadia ed Elio, sono piacevolmente in ascolto, mando un saluto a tutto il gruppo studi, vi abbraccio, grazie alla vostra ospite, un abbraccio Antonella.
Grazie Antonella.
Ok, allora.
Allora, tu Luisa, prima di andare a proseguire con la tematica che dobbiamo affrontare insieme, sì, stai con noi fino alle 8, no? Ci hai detto, anche se tu volevi fuggire prima, mezz'ora prima.
No, va bene, siamo qui volentieri, grazie.
Ecco. Volevo dare lettura a quel prologo, perché purtroppo ho lasciato a casa, non mi trovo il foglio, che pure mi sembrava portato via, di una conferenza di Rudolf Steiner, dove proprio dice l'importanza del prologo del Vangelo di Giovanni, che dice addirittura: se non venisse letto, se non venisse coltivato, eccetera, la terra ne risentirebbe. Allora, ho trovato una versione che un'amica di Barcellona mi ha fatto gentilmente avere, della traduzione dal tedesco di Stefano Gasperi, che è il presidente, se non vado errato, della soltanto
apostrofica, sì.
Ecco, allora do lettura e poi andiamo avanti, così ci dà anche così una nota così a tutta la nostra incontro che stiamo sì. così portando avanti. Mi piace chiamarlo incontro più che trasmissione. Allora, prologo Vangelo di Giovanni. In principio era la parola, e la parola era presso Dio, e un essere divino era la parola. Questa era nel principio presso Dio. Grazie ad essa tutte le cose sono divenute, e nulla di tutto ciò che esiste è stato creato ed è divenuto senza la parola. In essa era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce splendette nella tenebra, ma la tenebra non l'ha accolta. Giunse un uomo. Era stato mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli giunse per dare testimonianza. Doveva testimoniare nella luce e ridestare così la fede in tutti i cuori. Egli stesso non era la luce. Doveva essere un testimone della luce. Doveva giungere nel mondo la vera luce che illumina tutti gli uomini. Essa era nel mondo, poiché il mondo è divenuto grazie ad essa. Ma il mondo non l'ha riconosciuta. Essa pure giunse agli uomini io, ma gli uomini io non l'hanno accolta. A tutti coloro però che l'hanno accolta, ha dato loro la libera forza di diventare figli di Dio. Questi sono coloro che, con piena fiducia, accolgono in sé la sua forza. Essi non accolgono la sua vita né dal sangue, nemmeno dalla volontà della carne o dal volere umano, poiché essi sono nati da Dio. E la parola è divenuta carne e ha abitato tra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua rivelazione, la rivelazione dell'unigenito figlio del Padre, ricolmo di dedizione e verità. Giovanni ne dà testimonianza e lo annuncia con forza. Questi è quello di cui io dissi: dopo di me verrà colui che era prima di me, poiché egli è più grande di me. Dalla sua pienezza abbiamo ricevuto tutti grazia su grazia. La legge è stata data da Mosè. La grazia e la verità si sono originate grazie a Gesù Cristo. Mai un uomo ha visto con gli occhi il fondamento divino del mondo. Il Figlio unigenito, che era nel grembo del Padre del mondo, è divenuto la guida per questa contemplazione.
Grazie, Elio.
Direi che è una traduzione sì. veramente molto stimolante e anche che dà una nuova prospettiva al prologo, no? Cosa dici, Luisa?
Sì, sì, sì. Apre, mostra tutta l'ampiezza e la profondità che vive nel prologo. E possiamo sentire come siano le parole di un, diciamo pure di un grande iniziato, quelle che ci arrivano attraverso il Vangelo di Giovanni. E abbiamo ricevuto da Rudolf Steiner questa indicazione, come tu dicevi, di come sia necessario che noi viviamo il prologo, come il prologo ha anche un valore, potremmo dire anche salvifico, cioè come ci possa elevare. E questa traduzione col suo grandioso finale, il figlio unigenito che era nel grembo del padre del mondo, è divenuto la guida per questa contemplazione. Cioè, qui diventa palese il mistero del Cristo, con un linguaggio che parla a noi, a uomini del nostro tempo. Quindi grazie a Stefano Gasperi che ha fatto una traduzione così, così calorosa, così ricca.
Certo, certo.
Sarebbe da leggerlo quotidianamente.
Sì, 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 sì. È un il prologo del Vangelo di Giovanni è proprio un testo meditativo che contiene in sé tutto ciò, contiene in nuce tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno rispetto alla, alla conoscenza del divino.
Certo.
Abbiamo bisogno di tanto. Sono parole che hanno una grande potenza di conoscenza in sé. Possiamo riconoscere tutto il risuonare delle varie dello sviluppo della condizione terrestre. C'è la abbiamo la il logos, abbiamo la vita, abbiamo la luce, quindi abbiamo la parola, la vita, la luce, cioè tutta la progressione di come si è andata manifestando il divino, e questo ce lo rende in un certo senso più comprensibile nella sua vastità cosmica, che è quella di cui siamo partecipi.
Sì, che purtroppo sì, nella cultura, adesso non per fare le critiche facili, nella cultura cattolica c'è poco questo aspetto cosmico dell'entità del Cristo, no? Che invece dà un respiro così alla nostra anima e gli dà uno stimolo di evoluzione in qualche modo.
Sempre Rudolf Steiner, al quale dobbiamo tutti i fondamenti conoscitivi che consentono un rinnovamento della vita religiosa, Rudolf Steiner è quello che ci rende attenti al fatto che mentre il cristianesimo che si andava diffondendo attraverso la versione diciamo romana era un cristianesimo che badava molto all'elemento microcosmico, quindi all'uomo, al suo guardare principalmente all'interno di se stesso, e c'è stata una corrente che ha riconosciuto il Cristo nella sua dimensione macrocosmica, che era la corrente del cristianesimo irlandese. E infatti ci fu a un certo punto una discesa di monaci dall'Irlanda che andarono giù per tutta, attraverso tutta l'Europa, per portare questo questo cristianesimo in cui il Cristo veniva riconosciuto come l'essere solare, la fonte di vita, come gerarchia come incarnantesi attraverso una gerarchia solare per giungere fino agli uomini. E questa era una conoscenza che c'era. Tra l'altro, sempre Rudolf Steiner ci rende attenti a questo. Il cristianesimo celtico era quello che non aveva avuto una rottura con l'elemento precristiano, perché la cultura druidica era quella che attendeva già l'arrivo del Cristo, sapeva che il sole sarebbe sceso tra gli uomini, e quindi culturalmente non ci fu una rottura tra precristiano, religiosità precristiana e religiosità successiva. Purtroppo è stato uno dei tanti limiti di come è stato interpretato il cristianesimo, che ci sia stata questa ostilità verso tutto ciò che precedeva il cristianesimo stesso dalla venuta del Cristo in poi. In realtà se noi guardiamo anche solo l'Antico Testamento, grazie alle conoscenze che ci dà Steiner, noi possiamo riconoscere come in quello che noi ci immaginiamo il Dio creatore col barbone, con i capelli bianchi, in realtà noi possiamo riconoscere il Cristo che agisce come Logos per la creazione. Ed è straordinario perché il Vangelo di Giovanni ce lo dice chiaramente. Infatti. La creazione avviene attraverso il Logos che è il Cristo. Infatti. Allora è straordinario. Io ho vissuto tantissimi anni a Palermo. Vicino a Palermo ci sono 6.000 metri quadri di mosaici, e una lunga striscia mostra la Genesi e il volto di chi opera nella creazione è lo stesso volto che c'è nell'abside, anche lì 6 metri di larghezza, è il Cristo, lo stesso volto, si vede grande nell'abside e poi si vede nelle varie scene dei giorni della creazione. Com'è che non lo vediamo? Questo è veramente straordinario, non facciamo questa associazione. E comunque non c'è solo laggiù, ho visto anche nella pittura nordica, ci sono ad Amburgo dei quadri in cui il creatore è rappresentato come Cristo, quindi non era una conoscenza così.
Elio ascolta, un ascoltatore ci chiede: avete letto una versione del prologo che non conosco, vorrei sapere dove lo posso trovare, scaricare, leggere. Parlo della versione curata da
Stefano Gasperi. Purtroppo io l'ho ricevuta, proprio è stata veramente un dono, da un'amica di Barcellona che così un contatto telefonico dove si affrontano un po' queste ricerche. E me l'ha mandato via mail. Io penso che magari cercando Stefano Gasperi, presidente della società antroposofica, magari trovi di riferimento una mail a cui magari scrivere e chiedere di avere questa versione, insomma.
Ecco. E, sì.
Prego, prego.
Luisa voleva dire qualcosa?
Sì, volevo tornare un momento indietro a Luigi, sì, e ringraziarlo per l'interesse per il culto e dirgli che c'è un piccolo scritto che ne parla sul famoso sito di cui ora abbiamo l'indirizzo esatto, cioè la comunità dei cristiani.it. Okay. E lì ci sono pubblicati vari articoli, anche vari scritti che possono un po' dare un'idea di quello che si cerca di portare avanti come rinnovamento religioso. E c'è anche un articolo sull'atto di consacrazione dell'uomo. Tornando forse a quello che stavamo dicendo su cristianesimo, microcosmo, macrocosmo, sì, coscienza dell'essere solare, del Cristo, tutte queste sono delle conoscenze per le quali dobbiamo ringraziare la scienza dello spirito, quindi Rudolf Steiner.
Assolutamente sì.
E Rudolf Steiner, tra le tantissime indicazioni che ci dà nella sua cristologia, ci parla anche del valore dei Vangeli, perché spesso si ha l'idea che i Vangeli siano scritti in un'altra epoca per quel tempo, spesso ci ritroviamo con parole strane, la fiaccola sotto il moggio piuttosto che la pula, cioè cose che magari non sono più nella nostra esperienza, allora ci immaginiamo che siano giusto delle storie.
Cose vecchie e antiche. Sì.
Cose vecchie. Rudolf Steiner ci dice, parla più volte del valore dei Vangeli, comincia a dire: se verrà messo in evidenza il valore dello spirituale, allora si comprenderà il Vangelo. Questa è una sua affermazione.
Aspetta che faccio fatica a capirla, puoi sì, spiegarmi un po'.
Se verrà messo in evidenza il valore spirituale
dei Vangeli,
sì, ecco, allora si comprenderà il Vangelo. Quindi il valore del Vangelo si comprenderà quando il suo valore spirituale sarà messo in evidenza.
Però scusa, i preti cattolici diranno che anche loro parlano del valore spirituale.
Un momento, aspetta che però continuiamo. prima ancora, perché questa era nell'Opera Omnia 139, l'ottava conferenza, prima ancora, siamo nel 2 febbraio del 1911, dice: Il Vangelo è il linguaggio, la scienza dello spirito nel suo rapporto con il Vangelo è il contenuto del linguaggio. Se voi lo rileggo.
Sì, sì.
Il Vangelo è il linguaggio, la scienza dello spirito nel suo rapporto con il Vangelo è il contenuto del linguaggio.
Mamma mia.
Cioè ci sta dicendo che è la che il Vangelo contiene le verità spirituali che diventano accessibili attraverso la scienza dello spirito.
Qualcuno potrebbe dirci che siamo presuntuosi di dire questo.
Aspetta, non
siamo noi. Spera.
Nel senso che io non trovo che sia presunzione volere mettersi in una via di ricerca.
Certo.
Io trovo che sia assolutamente legittimo e doveroso per ognuno di noi essere in cerca di verità.
Sì. È fondamentale.
Tra l'altro siamo aiutati anche dai Vangeli, il discorso della montagna si apre con beati mendicanti dello spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Mm-hmm.
E io mi sento una mendicante dello spirito. Trovo assolutamente legittimo riconoscere la mia posizione di carenza rispetto alla presenza dello spirito, alla conoscenza dello spirito, e quindi io trovo che sia parte della mia essere umana il volere accostarmi allo spirito attraverso la conoscenza.
Anche perché... Prego, Nadia, volevo dire.
Prego.
No, ma infatti sono perfettamente d'accordo su questo. Tra l'altro, io penso che interpretando proprio al meglio questo periodo che stiamo vivendo, particolare, è proprio questo il significato che dobbiamo cogliere, cioè vivificare di più il nostro io, interiorizzarci, avvicinarci alla spiritualità, allo spirito, proprio perché ce n'è veramente tanto bisogno. È solo questo che ci aiuta a sopravvivere.
Sì, anche perché...
È la forza che...
Sì, interessante, sì, sì, quello che dici, ma forse la mia può essere una, come dire, una domanda provocatoria, però è anche difficile spiegare cos'è lo spirito, però qui, cara Luisa, si aprono un sacco di finestre, di porte che, come dire, sarebbe bello avere ore e ore per affrontarle, perché, sai, sì, è facile dire la parola spirito e poi... È anche difficile capire realmente, definirlo, no? Però qui bisognerebbe fare una trattazione a parte. Quindi, sì, prego, se vuoi continuare.
Sì, qualcosa ce la possiamo dire a questo proposito. Sempre aiutati da Rudolf Steiner e della sua ricerca.
Mm-hmm.
Rudolf Steiner ci rende attenti al fatto che lo spirito è stato abolito per decreto conciliare.
A proposito dei decreti in Fausti.
A proposito dei decreti, nell'869 ci fu un concilio a Costantinopoli in cui non venne detto, così come lo sto dicendo io brutalmente, lo spirito è abolito, ma fu detto, guardate che l'uomo consiste di corpo e anima, e chi dice diversamente patirà anatema. Anatema, anche questa è una parola antica, ma significa che si veniva banditi dalla comunità, e essere banditi dalla comunità in un tempo in cui
banditi e inquisiti successivamente.
No, questo per fortuna avviene molto prima dell'Inquisizione. L'Inquisizione avviene e comincia a essere in voga dopo
sì, sì.
Perché ancora San Domenico, che ingiustamente viene indicato, quindi siamo nel XIII secolo, viene ingiustamente indicato come un iniziatore dell'Inquisizione, in realtà lui parlava con i cosiddetti eretici. Lui voleva andare a parlare perché voleva scambiare, voleva dirgli, beh, guardate, ma io la penso così, voi la pensate diversamente, parliamone, che è tutt'altro gesto dell'Inquisizione.
Certo.
Quindi quando si vedono dei quadri in cui viene rappresentata una scena di inquisizione e lì campeggia San Domenico, a parte che è un falso storico perché l'inquisizione è venuta dopo, ma nella sua intenzione non c'era questa volontà distruttiva nei confronti di chi la pensava diversamente. Allora è anche importante, come dire,
correggere questa etichetta, questa visione, no? Bello, sì.
Sì, allora tornando allo spirito, quindi noi è da secoli che non sappiamo bene che cos'è l'anima e che cos'è lo spirito.
Esatto.
Perché alcune funzioni dell'anima, dello spirito sono state attribuite all'anima, altre si sono disperse. Quello che non è stato possibile cancellare è, adesso non mi ricordo più dove, ma in un luogo di una lettera di Paolo si parla dell'uomo tricotomico, cioè dell'uomo che consiste di corpo, anima e spirito.
Ah, interessante.
E quello continua a esserci, adesso mi dispiace, non ho sotto mano il passo.
La prossima volta ce lo dirai.
Poi, tornando ai Vangeli, se permettete vorrei leggere ancora un'affermazione di Steiner sui Vangeli.
Sì,
certo.
I Vangeli sono i libri più suggellati per la massima parte dell'umanità, libri che solo l'avvenire potrà di nuovo comprendere, se sarà capace di rinnovarsi aprendosi all'antichissima sapienza del mondo. Qui siamo nel ciclo di conferenze sulle gerarchie spirituali, 12 aprile 1909. Volete che lo rilegga?
Sì, perché è un po' ermetico.
Sì.
Allora, parla di suggelli. I Vangeli sono i libri più suggellati per la massima parte dell'umanità. Libri che solo l'avvenire potrà di nuovo comprendere, se sarà capace di rinnovarsi aprendosi all'antichissima sapienza del mondo.
Ascolta Luisa, allora vuol dire che non abbiamo ancora capito niente finora noi dei Vangeli.
Esattamente.
E qua ci fai tremare non solo le gambe.
A meno che non ci affidiamo alla scienza dello spirito di Steiner, che
qua sei un po' di parte.
Che è il contenuto,
però,
no? Che come diceva prima.
Io devo dire, io mi sento confortata da queste dichiarazioni, perché io sono molto, molto, molto triste quando vedo delle persone che dicono i Vangeli non hanno più nulla da dirci. Perché...
Ma scusa, suggellato vuol dire che sono coperti, che sono, come dire, ingabbiati?
Sì, il suggello è qualcosa che chiude.
Che chiude.
Con la cera lacca si facevano i suggelli,
sì. Sigillo,
per essere sicuri che nessuno avrebbe aperto quella lettera.
E quindi lui dice in avvenire si capiranno?
Sì, ma...
Nadia dice con la scienza dello spirito, però io vorrei capire...
No, aspetta, qui è più aperta la cosa, nel senso che la scienza dello spirito è quella che ci consente di avere delle conoscenze che mettono in movimento la nostra possibilità di comprensione.
Sì.
Ma ricordiamoci che noi abbiamo due sorgenti. Una sono i Vangeli e la scienza dello spirito, l'altra è il Cristo stesso.
Certo.
Il Cristo stesso che è vivente, al quale noi possiamo accostarci quando accogliamo il suo bussare al nostro cuore.
Certo.
Forse qualcuno di voi ricorderà che c'è un luogo dell'Apocalisse, credo che sia nel terzo capitolo, verso l'inizio, in cui Gesù Cristo dice: io sto alla porta e busso. Allora noi abbiamo sempre la possibilità di aprirla e di lasciare che questa luce possa scaldare il nostro intero essere.
E poi la maniglia per aprirla è solo dall'interno, mi pare di qualcuno dica.
Assolutamente, questa è proprio un'espressione molto ben calzante, perché a questo proposito si potrebbe dire che quando qualcuno tenta di inserirsi a forza nella nostra interiorità, quello è un gesto illegittimo, allora siamo di fronte a degli oppositori dello sviluppo dell'uomo.
E sentiamo che stride anche così proprio nella nostra profondità, quando qualcuno vuole venire a dirti cosa è e cosa non è una cosa, no?
Sì, proprio così, assolutamente. Scusate, farei ancora un passo indietro, tornerei a questa affermazione di Rudolf Steiner,
sì.
Perché... se vedete, c'è un finale sorprendente, perché dice che i Vangeli sono suggellati, sì. Dice che si potranno comprendere solo in avvenire, ma dice che il rinnovamento avverrà aprendosi all'antichissima sapienza del mondo. Quindi sembra una contraddizione. Ma possiamo essere aiutati nella comprensione di questo dalla conoscenza che i Vangeli provengono da correnti di scuole misteriche. E scuole misteriche che erano anche precedenti al cristianesimo stesso.
Mamma mia, quante cose importanti si
vengono fuori. Quindi noi non ci dobbiamo fare l'idea che il mondo era un guazzabuglio
rozzo e selvaggio.
Rozzo e selvaggio, perso e disordinato, e solo da un momento in poi si è cominciato a fare chiarezza. Il fatto che in Cristo il Dio si sia unito direttamente all'umanità è stato il punto di svolta, ma questo è stato preparato, questo punto di svolta, perché tutto quello che deve avvenire ha bisogno di essere preparato. Questa è un'altra di quelle conoscenze spirituali delle quali siamo debitori a Rudolf Steiner.
Scusa Luisa, siccome è molto intenso quello che dici, ti lasciamo un po' respirare un minuto con un po' di musica.
Sì,
e poi leggiamo un messaggio che però Mari ci porta anche un po' fuori.
Luisa, c'è un messaggio che secondo me ci vorranno un po' di giorni per
dovremmo per forza fare un altro incontro per il tema della Pasqua. Perché...
Come volete.
Vabbè, allora...
Eccoci tornati in diretta. Siamo sempre in collegamento con la sacerdote del movimento di rinnovamento religioso, la comunità di cristiani, Luisa Testa. E scusa se ti abbiamo interrotto, ma giusto per darti un po' di respiro...
Sì.
E quindi poi abbiamo questo messaggio. Tu stavi per finire un discorso che volevi un po'
commentare. Ma possiamo anche lasciarlo lì, diciamo, alcune cose già ce le siamo dette.
Esatto.
Ok. Allora, prima del messaggio particolare di Sandro, Luisa ci chiede se possiamo inviare la traduzione alla sua email. Ci tengo e la farò girare tra i fratelli della comunità di Milano.
Senz'altro, ho preso nota del tuo indirizzo mail e quindi ok.
E quindi Elio te la invierà. Grazie, poi ci dice grazie infinite, complimenti per la trasmissione, siete dei grandi.
Ai, qua ci gonfia un po' l'ego, ma ci fa anche piacere.
Vabbè, allora passiamo alla domanda di Sandro, che appunto chiede questo. Posso fare una domanda per capire una cosa sulla libertà dell'uomo? Partendo dalla frase «sia fatta la tua volontà, non la mia», cioè dando un'interpretazione, l'uomo ha un destino divino già predefinito. Quindi, che libertà ha un uomo nella vita? Premetto che per me l'uomo deve trovare se stesso, cioè capire chi è per trovare il suo ruolo nella società. Quindi, quando ho trovato il mio ruolo, che libertà ho se devo fare la volontà del divino? Non so se mi sono spiegato bene, ma è una cosa contrastante essere liberi di fare ciò che vuole una persona sopra di noi.
Domanda cruciale, che adesso Luisa per una decina di trasmissioni affronteremo l'argomento.
Sì, grazie, perché è una veramente la domanda.
Sono 15 anni, Luisa.
Ah, bravo Sandro, quella è proprio l'età in cui porsi con profondità rispetto alle domande fondamentali della vita. Sì, quello è proprio il momento. Ovviamente non posso rispondere con un'unica frase lapidaria che scolpiremo nel bronzo da qualche parte, perché possiamo solo cercare di avvicinarci al dipanare questa grande questione della libertà umana. Una considerazione che si potrebbe fare, una primissima considerazione, è che noi non siamo dotati di libertà come pacchetto che riceviamo e dobbiamo solo tirare fuori la libertà e usarla nel corso della vita. La libertà è qualcosa che impariamo a sviluppare.
Certo, a creare.
Quindi è fondamentale riuscire a trovare una propria centratura nella propria individualità riuscire a sviluppare coscienza in modo che ogni azione che si compie sia liberamente scelta e non sia determinata da pressioni che neanche si riconoscono.
Condizionamenti. Qui dobbiamo suggerire anche a Sandro, scusa ti interrompo, la filosofia della libertà di Rudolf Steiner, che
sì,
magari
proprio così.
Che certo. Siamo il gruppo di studio che, scusa, così, un altro secondo, il martedì sera, che adesso è sospeso, viene condotto da Paolo Girotto e si sta studiando proprio la filosofia della libertà, quindi ci sarà comunque altre occasioni ancora, Sandro, per conoscere questo testo. Prego Luisa, prego.
Sì, sì, sì. Comunque questo, ciò non toglie che quando noi preghiamo sia fatta la tua volontà, preghiamo e poi ci chiediamo ma cosa sto dicendo? Allora forse proprio dal Padre Nostro, che è la preghiera che Gesù Cristo prega con noi, siamo indirizzati a alla complessità di che cos'è l'umanità e di che cos'è la relazione dell'uomo con il divino. E noi possiamo riconoscerci come esseri in divenire, liberi, il che significa che, cioè, se siamo liberi, allora siamo partecipi della qualità creativa del divino. E quindi delle rappresentazioni che per secoli hanno dominato e che noi continuiamo a respirare, comunque qualunque sia la nostra collocazione, ci sono dei pensieri che circolano e noi li respiriamo. E avere un farsi una un'immagine interiore di che cosa implica come responsabilità la nostra libertà è qualche cosa che è anch'essa in divenire. Noi conosciamo alcune cose che ci sono state date attraverso le scritture e queste cose siamo chiamati appunto a riguardarle in modo da poterle comprendere con la nostra con l'intelletto umano che va via sviluppandosi a seconda dell'evoluzione dell'umanità. Partiamo da questo fatto: la scrittura parte da un giardino, dal giardino dell'Eden, e finisce in una città, la Nuova Gerusalemme, quella che scende dal cielo,
sì,
che noi sappiamo grazie alle nuove conoscenze che sono diventate disponibili per gli uomini attraverso la ricerca dello spirito, della scienza dello spirito, sappiamo che questa Gerusalemme, questa nuova città, è fatta di una sostanza spirituale che deriva dalle azioni morali degli uomini. E se sono azioni morali è perché sono azioni libere. Allora può darsi che la volontà divina debba essere intesa in un senso diverso da quello nel quale finora l'abbiamo intesa.
Ascolta Luisa, io ho una versione del Padre Nostro di Rudolf Steiner. A un certo punto è una cosa, una frase riguardo alla volontà che ha messo in pace in me questa diciamo, contraddizione che Sandro giustamente ha rilevato. E che però così avevo avuto così come dire un suggerimento prima di conoscere questo Padre Nostro, e c'è questa frase del Padre Nostro che dice: la tua volontà sia compiuta in noi nelle attività della nostra vita così come tuo Padre l'hai deposta nel nostro essere più intimo. Questo
ecco,
un po' come dire mette in pace questa contraddizione, nel senso che la volontà del Padre ce l'abbiamo dentro di noi, solo che è nel nostro essere più intimo addirittura, e quindi siamo noi stessi in qualche modo.
Sì, 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 sì. Sì, infatti una cosa di cui avrei voluto parlare, ma è stato bello tutto quello che ci siamo detti finora.
Molto, molto,
sì.
Era un piccolo accenno a questa faccenda dell'adultera nella quale si parla di peccato. Allora, come dobbiamo intendere il peccato oggi? Possiamo intenderlo come la separazione dal divino. è questo quello che ci estranea dal divino, ma anche da noi stessi, dal divino che è in noi stessi. Ah, e ecco. Quindi diventa una morte per l'anima. È un piccolo accenno, certo, di un discorso che invece meriterebbe di essere approfondito, però la separazione da un lato è un continuo gesto di libertà. Se noi guardiamo quello che è accaduto nello sviluppo umano, c'è stato un progressivo separarsi dal divino per conquistare una certa autonomia, una certa libertà. Ma contemporaneamente ciò che ha valore sono le azioni che si compiono per scelta. Allora noi possiamo scegliere di ritrovare l'unione col divino a partire dalla nostra libertà.
Azioni che si compiono per scelta, bellissimo questo.
Ok. Devi dire qualcos'altro, Luisa, a proposito della libertà, Sandro?
No, io credo che quello che ci siamo detto, specie anche il contributo di Elio, possa essere una buona base per riflessioni successive.
Anche perché quello che dicevi, Luisa, ribalta, è quello che dice anche Steiner in questa preghiera del Padre Nostro, no? Ribalta questo concetto e questo condizionamento secolare, plurisecolare, dove ci avviciniamo al divino sempre come questa cosa fuori da noi, no?
Sì.
E invece dobbiamo fare proprio un lavoro di ristrutturazione cognitiva, di rompere questi schematismi e queste incrostazioni neuronali e cominciare a pensare, sì, è una conquista un po' lunga, che questo divino in effetti è dentro di noi, insomma, in qualche modo.
Sì, okay. Sì, proprio così.
Poi non so chi scrive, ma dice questo, ma Sandro è libero di cercare di capire e seguire la volontà di Dio, oppure di seguire le proprie inclinazioni egoistiche senza preoccuparsi di mettersi in armonia col proprio creatore e col cosmo intero.
Interessante che questo punto di vista.
Sì. Quindi diciamo dato un po' qualcosa di dirimente,
sì.
Cioè di fare a cosa fare attenzione nel decidere come si vuole andare, dove si vuole andare.
Ma è bello, Luisa, questa cosa che dici, no? Che la libertà ce la costruiamo, è una cosa in divenire come la morale, no? L'uomo si deve costruire lui la sua morale libera e ogni atto morale libero che ognuno di noi faremo sarà, come dire, diverso l'uno dall'altro, però sarà morale. Questa è la cosa che io non ho ancora capito, ma ho sentito dire, insomma, che succederà così. E quindi è proprio una cosa in divenire anche la libertà, come siamo partiti con questo incontro dove tu parlavi del divenire dell'uomo, del divenire dello spirito, e anche la libertà è un divenire che dobbiamo creare continuamente, insomma.
Allora, sì. Sandro ringrazia per la bella risposta e completa che è stata data. E invece Luisa ancora ci dice, nell'antichità l'uomo sapeva che proveniva dai mondi spirituali, il Cristo ha voluto ricordarglielo.
Molto bello. Sì.
Sì.
Questa sì. Luisa è la tua omonima che sì. È molto in frequenza con, sì. Con la tua. Cara Luisa, ti abbiamo fatto fare una bella sudata, penso.
Volentieri, volentieri.
Ascolta, okay. Dunque, adesso sono le 19:57, no? Fra 3 minuti ci sarà così lo stacco, il passaggio di annunci.
Della radio.
Vuoi così fare una cornice di chiusura? Io spero, non so se Nadia tu avrai voglia e possibilità, se la radio avrà spazi, se tu Luisa Testa vorrai o avrai possibilità di fare un altro incontro per parlare finalmente della Pasqua e magari i messaggi li confiniamo un po' verso la fine.
Sì, volentieri, come volete. Perché, forse sì, prego, prego. Potrei dire un'ultima cosa.
Sì.
Arrivare a Pasqua è passare attraverso il tempo di passione e allora possiamo diventare consapevoli di quanto sia necessario fare dei passi diciamo pure in umiltà
bello.
Prima di riuscire a rivivere e la grandiosità dell'azione che il Cristo ha compiuto per gli uomini.
Certo.
E noi tanto più siamo in una condizione, chiamiamola, di disagio, perché noi vediamo sull'altare il nero e fuori nella natura c'è il verde. Come si spiega che proprio nel momento in cui la natura è nel suo pieno rigoglio, negli animi umani ci possa essere una situazione di introspezione, di...
Scusa Luisa, 30 secondi, non vorrei un po' tagliarti, quindi così dici pure.
Sì, questo, quindi una consapevolezza della necessità di una profonda trasformazione per poter ricevere forze salutari per procedere nel proprio cammino umano.
Bellissimo.
Allora, ascolta,
grazie infinite, veramente è stato un enorme piacere.
Ti auguriamo così una buona continuazione e ci sentiamo, spero, ancora. Grazie. Buona serata.